Buon pomeriggio a tutti voi, buon venerdì, io sono Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Allora, tra pochissimo ci saranno probabilmente molti turisti che partiranno, c'è chi raggiungerà semplicemente la famiglia per trascorrere qualche momento gioioso e di festa, però ci sono anche tante persone che probabilmente hanno scelto delle mete esotiche, soprattutto per fuggire dal freddo, cercare sole e spiagge e anche in questo caso trascorrere un momento piacevole. Però perché la vacanza da sogno soprattutto non si trasformi poi in un momento con qualche tensione o spiacevole, è necessario considerare alcuni, diciamo, pericoli. Adesso, senza spaventare nessuno, lo sapete comunque che ci sono delle zone che in questo momento sono piuttosto calde, potrebbero essere addirittura bersaglio di attacchi terroristici, ci sono delle zone particolarmente pericolose dove la microcriminalità è estremamente attiva, quindi non fatevi rovinare le vacanze da borseggi, scippi, truffe, insomma tutto quello che potrebbe succedere nei luoghi affollati. Ma ci sono anche dei problemi a volte di sicurezza sanitaria, quindi va assolutamente verificata la necessità di vaccini, precauzioni alimentari specifiche, eccetera. E noi oggi vogliamo occuparci proprio di questo. Allora abbiamo invitato il dottor Pietro Antonini, che è specialista in medicina tropicale e medicina di viaggio. Buongiorno, dottor.
Buongiorno.
Beh, diciamo, non vogliamo spaventare assolutamente nessuno, però sempre per il concetto meglio prevenire che curare, un po' di profilassi e magari un po' di informazione sono assolutamente importanti.
Ma diciamo che un viaggio in zona più o meno esotica è sicuramente sempre una buona occasione per mettere a giorno il carnet vaccinale. Vedo spesso gente arrivare perché fanno un viaggio che non facevano da tantissimo tempo e li ritrovo con dei carnet vaccinali veramente molto datati, che non sono più stati messi a giorno magari da parecchi decenni. Quindi questo è sicuramente un ottimo momento. Ci sono anche vaccini che magari sono stati omessi, che devono essere recuperati. E poi, beh, se fanno un viaggio si discute poi anche di pericoli contingenti, sicuramente la sicurezza personale è uno di essi, e poi c'è tutto quello che riguarda l'igiene, quando si hanno contatti con animali, malattie trasmesse dall'acqua, da insetti, soprattutto da zanzare, ma anche da zecche. Tutti questi temi vengono abbordati per rendere la persona attenta al fatto che il viaggiare è molto bello, però può presentare qualche rischio che può essere evidentemente ridotto con delle misure precauzionali.
Anche perché soprattutto tante volte ci si lascia così attrarre dal viaggio presentato molto bene, ci si ferma alle foto, al fatto che si guardano filmati sui social e si sa chiaramente mostrano solamente i lati più carini, intriganti delle mete, e soprattutto si parte magari per un bel resort 4-5 stelle dove ci sono tutte le comodità e non ci si pensa che malgrado tutto questo lusso, tutta questa modernità, in realtà a volte ci si trova in paesi dove ci sono ancora dei rischi sanitari.
Sì, sicuramente, diciamo, soprattutto per quel che riguarda malattie trasmesse per esempio da insetti, da artropodi, perché questi evidentemente non rispettano i confini del resort, volano o in un qualche modo riescono ad entrare e possono trasmettere malattie anche loro. E poi devo dire che anche il fatto di viaggiare espone spesso a virus trasmessi per via respiratoria tramite goccioline, come lo faceva il Covid. Capita abbastanza spesso durante il viaggio di raffreddarsi, anche per questo consiglio sempre misure del tipo di avere almeno qualcosa in riserva se ci si dovesse ammalare. Spesso sono cose abbastanza banali che regrediscono spontaneamente, però a volte possono essere fastidiose, e avere almeno qualche cosa per lenire le potenziali sofferenze è meglio.
Diciamo che chi è in procinto di partire probabilmente, se va in un posto particolare, si è già informato, se andavano fatte delle profilassi probabilmente le ha già fatte. Si è ancora in tempo se qualcuno magari per fretta, per distrazione, non avesse preso tutte queste informazioni?
Ma spesso sì, perché anche per esempio certi vaccini possono essere efficaci, soprattutto se si tratta di booster, di vaccini di richiamo, sono attivi già dal giorno in cui vengono somministrati. Devo dire che mi capita non raramente persone che in realtà sanno a malapena dove vanno. Il viaggio è stato magari organizzato da qualcun altro, sanno il paese qual è, ma poi dove vadano esattamente e a quali rischi si espongono non ne hanno molta idea. Quello devo dire che lo vedo non raramente. Però, ripeto, di solito la gente è abbastanza bene informato, cioè hanno delle guide, guardano. C'è anche un sito che abbiamo molto pubblicizzato tramite la società di medicina tropicale dei viaggi, si chiama Healthy Travel, cioè il viaggiare sani, insomma. Ce n'è una variante per il pubblico che è completamente gratuita e poi per i professionisti ce n'è una variante a pagamento, ma per il pubblico contiene già tantissime informazioni che aiutano a pianificare il viaggio.
E soprattutto ci sono tanti aggiornamenti su quello che è anche il monitoraggio di certe malattie, in quali regioni ci sono gli aggiornamenti su vaccinazioni e precauzioni magari da adottare.
Sì, viene aggiornato molto spesso, per la verità, riceviamo degli alert, praticamente ogni mese ne riceviamo almeno un paio con tutte le attualizzazioni delle epidemie, di meningite, di chikungunya, di altre malattie che possono affliggere i viaggiatori. E anche le CDC, cioè il centro di malattie, del controllo delle malattie dell'Unione Europea, anche quello dà tante informazioni utili per capire a quali rischi si va incontro quando si viaggia.
E soprattutto se una persona sa che intraprenderà un viaggio, anche perché diciamolo, non è che tutti vanno solamente al mare, in spiaggia, a godersi degli attimi di relax, c'è anche chi approfitta del periodo delle vacanze per intraprendere dei viaggi anche un po' più impegnativi, safari, trekking, si va in alta quota, quindi digitando il nome del paese o delle località specifiche che si intende visitare si trovano poi delle informazioni aggiornate specifiche.
Sì, specifiche anche per la tipologia di paziente, ci sono per esempio informazioni per donne in gravidanza, per bambini piccoli, per persone anziane, fragili, magari portatrici di malattie che le rendono fragili, immunosoppressi, gente che ha avuto dei trapianti d'organo, tutte queste cose sono descritte nel sito e da lì si possono trarre delle informazioni importanti per pianificare il viaggio. Ovviamente c'è anche il proprio medico di base, molti di loro sono bene informati su queste cose e vale sempre la pena di consultare qualcuno, ecco.
Io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, così da casa se volete potete porre qualsiasi domanda, magari anche proprio state per partire, avete qualche dubbio dell'ultimo momento, nei prossimi giorni forse gli studi medici saranno già chiusi, quindi approfittate della presenza del dottor Antonini per levarvi appunto ogni dubbio. Potete scriverci allo 076 321 1113 il classico messaggino WhatsApp, oppure telefonate allo 0848 03 0808. Dunque, in questo periodo comunque è un classico, sta già dilagando l'influenza, tante persone si sono ammalate, sono in via di guarigione, chi deve partire in viaggio ha il terrore di aver preso qualche cosa e il dubbio è sempre: accidenti, se adesso cominciassi con qualche sintomo cosa faccio? Parto, non parto, sto qui? Che cosa bisogna fare, dottore?
Ma lì un piccolo consulto dal proprio medico di base può sempre aiutare, anche soprattutto valutare il rischio di partire magari quando si cominciano a non stare molto bene. Un episodio influenzale c'è di tutto, c'è gente che fa 3 starnuti e poi non ha più niente, altri invece che fanno febbre alta, dolori dappertutto, mal di testa, sono veramente molto... Una previsione non è facile, ecco. Se uno è già pesantemente compromesso come salute da una malattia acuta, un'influenza per esempio, probabilmente meglio se rinuncia. Anche per questo ci sono delle assicurazioni che permettono di farsi rimborsare il costo del viaggio se quanto accaduto non era prevedibile al momento della prenotazione.
Bisogna anche considerare che oltre a proteggere se stessi si proteggono anche gli altri. È un dato di fatto che poi in aereo si è a stretto contatto con tanti altri passeggeri, ci sono questi ricircoli interni, chiaramente hanno dei filtri, però è noto che si può passare insomma un po' i virus.
Le mascherine servono relativamente poco a proteggersi, servono però ad evitare di trasmettere le malattie agli altri. Effettivamente uno che tossisce e starnutisce, se mette una mascherina trasmette meno i virus, ecco, sicuramente è un presidio che aiuta ad evitare di far ammalare gli altri.
Andare in aereo, all'interno c'è la pressurizzazione, poi ci sono chiaramente questi grandi cambi di altitudine, si arriva in un clima diverso dal nostro, ecco, può magari esacerbare una malattia che è già in corso?
Ma diciamo malati cronici, con malattie polmonari e cardiache, se sono stabili e la persona a casa sta bene, non ha grosse restrizioni nelle proprie attività, può tranquillamente viaggiare e salire in cabina. Se ha se è portatore di un problema di salute a livello cardiopolmonare grave, che anche a casa lo compromette, è vero che va un po' studiato cosa si va a fare, ma devo dire che concerne la minoranza delle persone.
Un'ascoltatrice ci scrive: mi sembra di sentir parlare del nostro caso, mia figlia proprio questa mattina ha cominciato con febbre forte e problemi alle vie respiratorie, tra due giorni dovremmo partire in famiglia per una bella vacanza, siamo corse dal dottore. Ecco, è proprio un caso lampante che si presenta in questo periodo. In partenza è comunque bene avere una piccola farmacia base. È vero che se si va in una località turistica abbastanza importante, poi ci sono medici, farmacie e quant'altro, però è bene avere qualche farmaco di emergenza.
Sì, di solito raccomando di portarsi farmaci per le cose correnti, dove un'automedicazione è ragionevole e possibile. Piccoli farmaci per rallentare un po' l'intestino, se si ha la diarrea, cose per abbassare le temperature, per curare i dolori, colliri per gli occhi, se gira polvere, qualche antiallergico, piccola traumatologia, cose del genere le consiglio sempre. Dopo, se uno ha proprio un problema di salute più serio durante il viaggio, consiglio sempre di fare quello che farebbero anche a casa, cioè di consultare un medico sul posto.
Importante invece è portare i propri farmaci per tutte le persone che hanno invece dei medicinali che devono prendere costantemente.
Sì, esempio classico, non so, il paziente diabetico che usa l'insulina se la deve portare in cabina, evidentemente, perché non è detto che l'insulina la si trovi dove andrà, e può capitare benissimo che il bagaglio che viene mandato in estiva, che viene spedito, venga smarrito, che arrivi in ritardo o che non arrivi del tutto, e si rischia di restare senza medicamenti. Quindi è importante i medicamenti importanti che si prendono in maniera fissa, ai quali non si può rinunciare, di portarseli in cabina.
Viene consigliato spesso, non è un medicamento, ma di avere con sé anche, per dire, i liquidi per le lenti a contatto, insomma tutte queste cose che se non dovesse arrivare il bagaglio potrebbero creare dei problemi.
Tutte le cose che fai fatica a trovare sul posto, se vengono smarrite meglio portarsele in cabina. Se ti manca un calzino facilmente lo trovi dove vai, ma se ti manca un farmaco particolare spesso non lo trovi del tutto.
Qualcuno ci chiede se andando all'estero i virus sono diversi dai nostri, per cui magari i nostri farmaci potrebbero non essere efficaci, in particolare se magari si hanno problemi gastrointestinali.
Ma non penso, diciamo che è vero che ogni destinazione ha un po' le sue peculiarità per le malattie, diciamo, trasmesse dall'acqua. Certe destinazioni puoi magari prendere una ameba piuttosto che una shigella, una salmonella, e tutti questi richiedono delle terapie specifiche. In quel senso, vogliamo dire, da noi le tipologie di agenti che trasmettono la diarrea sono un po' sempre quelle. In altri posti ne possono trovare delle altre. In questo senso sì, è vero che ci sono delle varianti locali. se il problema è particolarmente serio è opportuno anche fare una diagnostica al rientro, se la cosa non guarisce per conto proprio, e adattare la terapia in conseguenza di quello che si trova.
Sono andata a cercare una classifica di quelle che sono le mete più esotiche gettonate dai turisti svizzeri, ma non solo, anche di quelli internazionali evidentemente, durante le vacanze di Natale di quest'anno, proprio 2025, e la classifica è stata fatta da Travel and Tour World. C'è una top 30, comunque nelle primissime posizioni ci sono Messico, Sudafrica, Argentina, vabbè, i Caraibi, Nuova Zelanda, Brasile e Repubblica Dominicana. Poi seguono Costa Rica, Thailandia, Sri Lanka, India e Mauritius. Bisogna prendere evidentemente qualche precauzione per andare in questi paesi.
Ma sono tutti paesi molto diversi, in certi c'è la febbre gialla, per esempio in questo caso è opportuno vaccinarsi prima di partire, in altri può esserci la malaria, anche quella richiede una profilassi specifica, dipende un po' dove si va. La gente viaggia appunto in molte destinazioni e vedo che, per esempio, ecco, devo dire che le agenzie sono diventate più affidabili riguardo ai consigli per la salute. Spesso consigliano ai pazienti comunque, quando sanno, subodorano che possa esserci un problema, di consultare un medico. Non sempre. Adesso per esempio avevamo avuto qualche difficoltà con Zanzibar. Zanzibar, che è molto frequentato dai turisti che vanno via d'inverno, per un lungo periodo non avevamo più consigliato la profilassi antimalarica perché le autorità locali avevano intrapreso delle misure per ridurre il rischio. Adesso purtroppo, dopo la pandemia, le cose sono tornate come una volta e la malaria circola ancora. Vedo ancora tante agenzie che sono rimaste con la versione precedente, che non è un grosso rischio, e purtroppo ci sono stati diversi casi di malaria nei turisti, purtroppo anche raramente con esito letale. E bisogna anche le raccomandazioni che si fanno ai turisti adattarle a quello che succede, essere un po' informati, up to date su cosa raccontare, perché la situazione cambia, non è la stessa, e ci sono appunto questi siti che pubblicano i dati epidemiologici che permettono di orientarsi se c'è un'epidemia di un virus, di malaria o di altre cose, per consigliare al meglio le persone.
Beh, va detto che voi avete proprio creato questo ambulatorio di medicina di viaggio, è specializzato appunto nella salvaguardia della salute di chi intraprende questi viaggi, e fornite una consulenza personalizzata prima della partenza, valutate insieme al viaggiatore i potenziali rischi, probabilmente fa anche stato la durata del viaggio, in quale zone esattamente si recheranno, e poi fate insieme una valutazione. È vero che se si parla di malaria io posso essere sfortunato ed essere punto dalle zanzare, anche se mi fermo un paio di giorni, e poi invece chi fa un viaggio di 2 mesi ha la fortuna di non essere toccato, insomma, non si può mai dire, no?
Però... come quando sali in auto, normalmente arrivi a destinazione anche senza cintura di sicurezza, però è meglio allacciarsela.
Ecco, per cui non ci si basa solo sul calcolo delle probabilità, però se una volta, e magari chi viaggia da tanto tempo se lo ricorda, la profilassi antimalarica veniva consigliata per quasi tutti i viaggi, al giorno d'oggi, mi corregga se sbaglio, spesso si dice portatevi la famosa Notfall dose, la dose di emergenza, ma non fate la profilassi, che comunque è impegnativa e da parecchi effetti collaterali.
Sì. Devo dire che la società di specialità e anche l'ufficio di sanità hanno fatto un grosso lavoro negli ultimi anni per cercare di uniformare le raccomandazioni, soprattutto per la malaria, cercando di dare un fondamento anche scientifico, quello che si consigliava, basato sulla probabilità di acquisire la malaria, dai dati pubblicati dall'OMS. C'è un The World Malaria Report che viene aggiornato annualmente dall'OMS, e da lì si possono trarre delle informazioni sul pericolo che c'è di acquisire una malaria sul posto, e si è cercato soprattutto di uniformare queste raccomandazioni anche con altri paesi. Adesso già adesso con Olanda, Belgio, Austria, Germania, Svizzera, le raccomandazioni sono state molto uniformate. Cerchiamo di aggregare altri paesi europei ed extraeuropei a queste raccomandazioni, senza forzare nessuno, però portando delle informazioni, diciamo, basate su dei dati scientifici, per raccomandare una strategia piuttosto che un'altra.
Mm-hmm. Ci ascoltiamo Adriano Celentano, Gelosia, e poi cominciamo a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Oggi alla consulenza stiamo parlando con il nostro ospite, il dottor Pietro Antonini, che è specialista in medicina tropicale e medicina di viaggio, di un'eventuale partenza proprio nel periodo natalizio per una bella vacanza esotica. Alcuni scelgono mete appunto soprattutto per fuggire dal freddo, cercare un po' di sole, spiaggia e riposarsi. Altri invece intraprenderanno dei viaggi anche un po' più avventurosi, che contemplano trekking, scalate, visite di deserti piuttosto che di foreste, insomma, quindi le precauzioni non sono mai abbastanza. Dottore, qualcuno ci dice appunto che comunque a volte le persone sono anche maleducate, che ci si trova magari in fila anche in aeroporto, si volta la persona davanti ed ecco che ti fa un bello starnuto in faccia senza mettere le mani, non portavano la mascherina. È abbastanza questo per prendersi poi il virus magari che aveva questa persona, ci chiedono?
Ma sì, certamente può succedere. Se uno ha un'infezione delle vie respiratorie e sa che tossisce e starnutisce di frequente, deve mettersi la mascherina, insomma, e possibilmente anche disinfettarsi le mani, perché se stringe le mani a qualcuno eccetera può trasmettere il virus ad altre persone. Penso che faccia parte un po' dell'educazione normale che si dovrebbe avere e di rispetto verso le altre persone, insomma.
Ecco, alcuni ci scrivono, insomma, dopo il Covid ci siamo un po' abituati a prendere queste precauzioni, invece qualcun altro dice ci siamo già dimenticati e siamo tornati alle cattive abitudini. Invece, a proposito della malaria, qualcuno scrive se è vero che nei paesi dove c'è ancora il problema della malaria, però nelle zone del mare non si incontrano troppe zanzare, è vero?
Ma è vero che se sei in spiaggia e tira vento, di solito di zanzare ne vedi poche. Però vale semmai, tra l'altro, per il giorno. Però le zanzare della malaria tendenzialmente pungono di notte, e lì di solito sì, non vai al mare, lì normalmente sei piuttosto nell'entroterra, vai nei bar, nei ristoranti a bere, lì le zanzare ci sono, e poi di notte, se l'albergo, la pensione dove alloggi non ha dei presidi per difendersi dalle malarie, rischi di prenderla.
Un'ascoltatrice ci chiede quali profilassi fare per lo Sri Lanka, e poi chiede, potete ripetere il sito, grazie. Allora, all'inizio della trasmissione abbiamo parlato di questo sito, è www.healthytravel.ch, è costantemente aggiornato con tutte le informazioni dell'ultimo momento sulle varie regioni, anche dove si concentrano certe malattie, quali profilassi fare, e se voi scrivete nella ricerca proprio il nome della località o della nazione nella quale volete recarvi, troverete sicuramente tantissime informazioni utili. E poi, dottore, c'è anche proprio il capitolo cosa fare prima della partenza, cosa fare durante il viaggio, cosa fare al rientro. Forse vale la pena anche raccomandare, soprattutto quando si rientra da una località particolare, esotica, se ci sono dei sintomi che qui a casa potrebbero non preoccupare, non si corre dal dottore per una febbre di 38, insomma, se invece si rientra da una vacanza esotica, sempre meglio farsi vedere.
Diciamo che ci possono essere dei sintomi al rientro. Le persone che hanno viaggiato in zone tropicali consultano praticamente sempre per problemi gastroenterici, per problemi di pelle e problemi di malattie febbrili. Allora, le malattie febbrili possono essere un'urgenza, quindi se uno ha febbre al rientro dovrebbe consultare un po' rapidamente. Per intestino e pelle anche un po' in fretta, ecco, forse meno urgente, però spesso il tutto richiede una consultazione almeno dal proprio medico di base per vedere se non si è contratto qualche cosa di proprio specifico per la zona tropicale.
E torniamo invece alla domanda dell'ascoltatrice: quali profilassi per lo Sri Lanka?
Ma per lo Sri Lanka, per una vacanza normale di una o due settimane, in generale è sufficiente avere a giorno i vaccini di base, magari aggiungere l'epatite A, che non è compresa normalmente nel calendario vaccinale svizzero, e poi per una vacanza breve in generale bastano le precauzioni: evitare di toccare i cani per esporsi alla rabbia, fare attenzione alle malattie gastroenteriche, tutti consigli piuttosto semplici. In generale è una regione relativamente safe e anche da qualche anno dichiarata libera da malaria.
C'è comunque il problema della rabbia.
La rabbia sì, è un problema che viene spesso trascurato, c'è una scarsa informazione sulla rabbia. Allora, una morsicatura di cane, gatto, perché no, anche scimmia o pipistrello in zona tropicale può essere un'esposizione alla rabbia, che è una malattia estremamente grave e mortale quasi al 100%. Esiste sia prima di esporsi che dopo l'esposizione la probabilità di fare dei vaccini. Adesso, se uno va a fare una vacanza, metti in Sri Lanka c'è la rabbia, però se uno va a fare una vacanza di un paio di settimane, devo dire che anche vaccinarsi contro la rabbia è forse un po' esagerato. Il vaccino, tra l'altro, non è pagato normalmente dagli assicuratori, a meno di avere una complementare, e il costo può essere non indifferente. Ma se uno però va tutti gli anni in Sri Lanka in vacanza, alla fine ti esponi. È una vaccinazione che fai anche come capitale per gli anni successivi. Una volta che ti sei fatto la vaccinazione preventiva, la presa a carico di un infortunio, tipicamente una morsicatura di cane, viene reso notevolmente più sicuro da una prevaccinazione.
Mm-hmm. Quindi, siccome, come stavamo dicendo, al vostro ambulatorio di medicina di viaggio parlate sempre con i vostri pazienti, capite anche che viaggiatore è. Se non necessariamente uno torna sempre nella stessa località, ma è un viaggiatore frequente e andrà spesso anche in futuro in paesi particolari, forse potrebbe capitalizzare, come stava dicendo lei, alcune profilassi.
Ma sicuramente adesso in certe zone rabbia ce n'è relativamente poca, però non so, per esempio paesi come l'India, la Thailandia, sono paesi dove c'è molta rabbia, è un grave problema di salute pubblica, ogni anno muoiono centinaia se non di più di bambini soprattutto che contraggono la rabbia, e una morsicatura di cane in India è un incubo perché la probabilità di prendere qualcosa non è così bassa, e questo in generale rovina la vacanza perché nel paziente prevaccinato la presa a carico è relativamente semplice e riesce anche a trovare i prodotti. Nel paziente mai vaccinato, già soltanto l'ottenere le immunoglobuline che dovrebbero, in caso di persone mai vaccinate, anche essere somministrate, non è facile, non le trovi.
Lei ha citato chiaramente cani e gatti, anche perché sono gli animali che si possono incontrare più frequentemente, e tante volte si girano i cucciolini, si è magari anche spinti ad accarezzarli, ad avvicinarli. Voi purtroppo sapete di storie finite anche parecchio male che riguardano svizzeri che al rientro hanno contratto queste malattie.
È successo a europei, è successo a francesi, svizzeri, italiani di avere un'esposizione, la presa a carico non è stata fatta che con molto ritardo o niente del tutto, e hanno avuto delle conseguenze veramente tragiche.
Ha citato anche i pipistrelli, chiaro che magari è un animale meno frequente, però a volte si può, soprattutto in certi alberghi, guest house, trovare appunto un pipistrello addirittura all'interno della camera.
Sì, dunque i pipistrelli normalmente ti esponi in zona tropicale quando vai a visitare delle grotte. Tanti tour prevedono delle visite a grotte, entri e spesso queste sono infestate da pipistrelli. Pipistrelli sono degli animali tranquilli di solito, ma quando entri a volte possono diventare aggressivi e cominciare a morsicare o graffiare le persone che entrano nella grotta. Se capita, è un'esposizione potenziale alla rabbia e va trattata come tale. il trovarsi un pipistrello in camera, anche in Svizzera, tra l'altro, il virus della rabbia che esiste in Svizzera, ogni tanto vengono trovati anche da noi dei pipistrelli con la rabbia, attecchisce male alle persone, però l'esporsi tramite un pipistrello che al mattino ti risveglia in camera, girato per ore, mentre dormivi, è una potenziale esposizione e anche questa richiederebbe una vaccinazione preventiva.
Quindi non sottovalutare il problema, parlarne eventualmente con il proprio medico. Un ascoltatore dice: noi sappiamo come proteggerci quando andiamo all'estero, ma forse quando torniamo potrebbe anche capitare di portare di tutto di più, tra virgolette. È mai prevista, chiede, una quarantena per rientro da alcuni paesi?
Ma diciamo quello che si era detto, perché da noi ci sono dei vettori che possono trasmettere la dengue, non provocare delle epidemie, ma comunque trasmetterla. La zanzara tigre non è un grosso trasmettitore, però può farlo. E effettivamente ci sono stati dei casi autoctoni anche da noi. Allora, se uno torna dalla zona tropicale e ha un dengue, normalmente durante la fase febbrile, anche un po' dopo, ancora il virus nel sangue, se si espone alle zanzare anche di Lugano, metti, in teoria potrebbe infettare le zanzare e queste a loro volta trasmettere la malattia a qualcuno. Sarebbe bene che chi ha il dengue non si faccia pungere durante la fase acuta. Dopo sono strategie che lasciano un po', perché il dengue può anche essere asintomatico, quindi può arrivare un paziente che viene su da Cuba o da non so dove con la dengue, non ha sintomi, ha comunque il virus nel sangue e può trasmettere comunque la malattia alle zanzare locali, però si fa quel che si può, perlomeno le persone sintomatiche dovrebbero evitare di farsi pungere durante la fase acuta.
Un'ascoltatrice, Nadia, si firma, dice: buongiorno, a febbraio andrò in Thailandia con due bambine di 2 e 5 anni per 3 settimane. Oltre alla vaccinazione contro l'epatite A, a livello di farmacia cosa mi devo portare, soprattutto per le bimbe?
Ma i bambini sono soprattutto a rischio per delle malattie gastroenteriche, perché possono disidratarsi rapidamente. Io consiglio sempre di portarsi almeno i medicamenti per la reidratazione. Ci sono delle formulazioni che si possono acquisire facilmente in farmacia, medicamenti per la febbre. E poi quello che raccomando sempre con i bambini, soprattutto quelli più piccoli, allora di fare attenzione, perché loro toccano tutto, cani, gatti e quant'altro, e se vengono morsicati è un problema che rischia di rovinare la vacanza. E poi bisogna sempre, soprattutto se il viaggio è lungo, un po' avventuroso, adattare le attività ai bambini, perché sennò non riescono a riposarsi, sono stanchi, cominciano a frignare, non sono contenti e ti rovinano completamente la vacanza. Quindi se si parte con dei bambini si può fare, è piacevole, è bello, vacanze indimenticabili, fotografie e tutto quanto, però bisogna adattare un po' il ritmo ai loro ritmi, ecco.
Esatto, ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi dice: ah no, io con i bambini piccoli vado insomma in Romagna, non mi sposto, vado nelle città, è tutto tranquillo, non pericoloso, poi è ancora tutto da vedere, e non vado a fare la vacanza esotica. C'è invece chi dice: no, io col bambino vado ovunque. Lei è, se ho capito bene, della posizione: si può andare ovunque, basta prendere qualche precauzione.
Si può andare dove si vuole, sì, a meno di andare proprio in una zona di conflitto, o chiaramente pericolosa, ma altrimenti si può andare praticamente dappertutto.
Ecco, ci sono altre precauzioni che devono comunque adottare i genitori con i bambini piccoli?
Ma soprattutto sono quelle cose lì, non è che c'è tanto altro. In generale sopportano anche bene i bambini, soprattutto il problema dello stress, il viaggio soprattutto. Spesso hai delle pause, magari di notte si scende dall'aereo, i bambini poi non riescono a prendere sonno. Capita spesso di vedere coppie di genitori con in giro dei bambini che piangono tutto il tempo anche in aereo, ma altrimenti non è difficile viaggiare con dei bambini anche piccoli.
Ecco, un ascoltatore ha detto: io tanti anni fa ho fatto un viaggio in Thailandia con i miei bambini piccoli, uno ha preso un virus intestinale, si è disidratato veramente molto velocemente e abbiamo dovuto ricorrere all'ospedale, siamo dovuti rimanere 2 settimane in più prima di poter rientrare.
Sì, è vero, anche noi una volta è capitato, però non siamo finiti in ospedale, siamo riusciti a cavarcela semplicemente in albergo, reidratando prudentemente il bambino già da subito. Abbiamo cominciato una reidratazione rapidamente, la cosa è andata via in 24 ore, non abbiamo avuto bisogno di nessun ricovero, però mi ricordo, tra vomito e diarrea era micidiale.
Questo vale comunque per tutti, adulti, bambini, anche sì. In caso per dire di una banale influenza che purtroppo si è trasportata, idratarsi.
Le gastroenteriti, sì. Quelle, i bambini, soprattutto quelli piccoli, vanno reidratati da subito e abbondantemente.
E invece per quello che riguarda viaggi e gravidanza?
Ma le gravidanze possono esporre a malattie che in gravidanza sono più pericolose. Parlo per esempio della malaria. Già la profilassi da raccomandare in caso di viaggio in Africa, per esempio, diventa già un pochettino macchinosa. Si può fare, né? È capitato per esempio donne espatriate che lavorano per organizzazioni o ambasciate, cose così, che hanno una gravidanza durante il loro soggiorno in capitali africane, di prescrivere una profilassi antimalarica. Il problema è che la malaria in gravidanza può avere delle conseguenze più facilmente serie sia per la mamma che per il nascituro, per cui in generale, dato che diventa un pochettino macchinoso durante una gravidanza, è forse meglio soprassedere. Qui devo dire che consiglio sempre magari di farlo successivamente o perlomeno di evitare zone malariche, ecco, perché ma semplicemente per semplicità, volendo si può fare, però diventa un po' macchinoso, ecco.
Ci ascoltiamo i Rembrandts nella storica sigla della serie di Friends. Oggi alla consulenza con noi c'è il dottor Pietro Antonini, che è specialista in medicina tropicale e medicina di viaggio. Con lui stiamo ascoltando, insomma, lui ci sta dando tanti consigli per trascorrere delle belle vacanze senza incappare nei problemi, insomma, che potrebbero riguardarci per quello che riguarda la nostra salute. Allora, ci chiede qualcuno, dottore, se quando andiamo lontano prendere in maniera preventiva e costante dei fermenti latte ci può in qualche modo aiutarci, oppure se è solamente una leggenda metropolitana?
Ma è una domanda che mi fanno spesso i pazienti. In realtà i cosiddetti probiotici ce ne sono di vario tipo, dai lieviti ai batteri. Quando sono stati testati per la prevenzione o la terapia della diarrea del viaggiatore, non hanno dato dei grossi risultati. L'unica indicazione ufficialmente riconosciuta è la diarrea associata alla presa di antibiotici. Lì servono. Per le altre cose, se uno ha fatto delle buone esperienze, che li prenda. C'è anche tanto empirismo in queste cose, però se la domanda è se è dimostrato che servano, direi che piuttosto no.
Invece qualcun altro ci scrive: ho sentito del problema della lebbra in alcuni paesi dell'est Europa che sta ritornando. Che precauzioni bisogna prendere e come si trasmette?
Ma è una malattia da contatto la lebbra, e di queste non è che si può fare un granché. Uno di solito quando ha la lebbra non è che ce l'ha scritto sulla fronte. Proprio precauzioni particolari non ce ne sono. Devo dire che è una malattia estremamente rara nei turisti che la acquisiscano durante un viaggio. Può capitare, per carità, come tutto, però sarebbe veramente una rarità, ecco.
Invece Fabio ci chiede come fare se non si trova più la cartella vaccinale, e quindi dice: è consigliato in questo caso fare degli esami del sangue per verificare la propria copertura, e poi chiede se questi esami sono eventualmente cari.
Ma è un problema effettivamente, sì, con tutto quello che è registrazione di dati medici siamo un po' all'età della pietra in Svizzera, devo dire, purtroppo, e tante volte queste informazioni vanno smarrite, sepolte magari nel pediatra che è andato andato semplicemente in pensione, sepolte le informazioni e non si riescono più a ritrovare. La gente ovviamente non si ricorda perché sono cose fatte decenni prima, è veramente un problema. Allora, per quel che riguarda le sierologie, io le faccio molto raramente. L'unica che faccio ogni tanto è in persone che sono praticamente certe, per esempio il morbillo, che l'hanno semplicemente avuto ma non se ne ricordano, di fare una sierologia per dimostrare che non hanno bisogno di essere vaccinate. Altrimenti, anche per il semplice morbillo, se uno non può dimostrare né di averlo avuto né di aver fatto una vaccinazione documentata, per la verità sarebbe da vaccinare di nuovo con le due dosi che si fanno classicamente adesso.
Un'altra ascoltatrice ci scrive la sua domanda, dice: una mia amica ha preso una dissenteria fortissima quando era in vacanza a Gerba e sul posto si è curata con delle pastiglie d'argilla. Hanno funzionato benissimo, sembravano miracolose, chiede lei cosa ne pensa e se si trovano anche da noi.
Ma non lo so per la verità, non mi ricordo di averle mai usate, c'era il vecchio carbone attivo, queste cose qui che fanno probabilmente un effetto simile. Bisogna tenere presente che le gastroenteriti normalmente vanno via da sole, non sono sicuro che sia guarita grazie all'argilla, sono malattie in gran parte autolimitanti. E quello che consiglio è di idratarsi, come dicevamo prima, soprattutto per i bambini piccoli, perché possono fare anche dei decorsi gravi, e poi se la diarrea non è troppo grave, semplicemente di aspettare. L'Imodium, che è un classico utilizzato contro le gastroenteriti, lo consiglio se la persona deve viaggiare, ecco, se stai facendo il safari con la jeep e vai a vedere i leoni, evidentemente se ti scappa proprio lì non è che puoi scendere dalla jeep e tirarti dietro una pianta, è meglio prendere l'Imodium prima e sperare che riesci ad allontanarti dai leoni e poi andare al bagno, insomma. Quindi per trasferte soprattutto lo consiglio sempre quando la diarrea non è grave. Se è grave, voglio dire, sangue nelle feci, febbre, diarrea cataclismica, 5, 10, 15 scariche al giorno, bisogna consultare un medico.
Chiaramente possono essere virus, batteri, quindi si sono presi così, però bisogna fare anche tanta attenzione a acqua, alimenti. Vogliamo ricordare qualche consiglio, anche perché, come abbiamo detto in apertura, a volte ci si lascia prendere e trarre un po' d'inganno se si va nel grande albergone, nel resort, sembra tutto bello, pulito, moderno, però si può incappare in qualche problema anche lì.
Ma diciamo che quello che si dovrebbe, ma non lo fa nessuno e francamente non lo consiglio neanche, vedere, cercare di capire a cosa vai incontro, cosa rischi, bisognerebbe avere il coraggio di chiedere alla direzione dell'albergo di farti vedere come sono le toilette che usa il personale della cucina. Se trovi un locale con la luce e con l'acqua, di solito rischi poco. Se invece ti portano in un buco nero senza luce e senza acqua, effettivamente lì la cosa è dubbia.
Poi si vanno a fare le escursioni, oppure ci sono anche giustamente i turisti avventurosi che fanno il fai da te, vanno da soli, ti fermi a mangiare nei ristorantini locali. Chi di solito parte, insomma, proprio le informazioni base le ha, però ricordiamo cosa fare.
Ma diciamo che tutto quello che è cotto, fumante, normalmente è commestibile. Anche la frutta che compri al mercato, la lavi con acqua pulita, la sbucci, normalmente è anche buona. Io diffido sempre soprattutto della carne al sangue, non me la faccio mai servire. Le insalate è sempre una lotteria, perché spesso vengono concimate con materiale fecale, per cui possono esserci sopra virus, parassiti vari. Un'altra cosa un po' difficile, uova per esempio, anche le uova se sono cotte solo parzialmente col rosso d'uovo che è ancora liquido possono trasmettere certi germi enterici.
Quindi assolutamente poi non bere mai l'acqua.
L'acqua
di cui non si conosce la provenienza.
Sì, l'acqua normalmente è meglio comprarla, quella in bottiglia. Normalmente dovrebbe essere sigillata, essere commestibile. Vi è la possibilità di purificarla l'acqua. Ci sono certe strategie molto scomode e dispendiose, per esempio scaldarla, lo sconsiglio perché consuma carburante, legna eccetera, e poi quando è calda non riesci nemmeno a berla. Una volta si usavano tanto le pastiglie per disinfettarle, hanno un po' lo svantaggio che lasciano un gusto un po' particolare all'acqua, non è che proprio è buonissima. Visto adesso ci sono già da qualche anno, si usano delle lampade ultraviolette, producono una luce ultravioletta che non esiste in natura, che viene prodotta da queste lampade e che permette di sterilizzare l'acqua. Deve essere acqua limpida, non fango, voglio dire, però acqua limpida, ci metti dentro la lampada, c'è un periodo di contatto che deve essere rispettato e in generale l'acqua è fresca e la puoi bere subito.
In alcuni paesi ci sono dei turisti che prendono addirittura la precauzione di lavare i denti, per esempio, con l'acqua delle bottiglie. È ancora necessario?
Ah, ogni tanto lo faccio anch'io, quando proprio ho dei seri dubbi su che cosa mi mette dentro nei tubi dell'acqua l'albergo in questione, altrimenti di solito dovrebbe già veramente essere pesantemente contaminata per trasmettere delle malattie anche semplicemente lavandosi i denti.
Abbiamo detto dei bambini, non bisogna dimenticare che a volte si è in viaggio anche con degli anziani, è sempre molto importante che portino con sé i loro documenti di salute.
Sì, se una persona, soprattutto persone anziane, ma possono essere anche più giovani, se hanno delle patologie croniche, è bene portarsi almeno un documento che dica che medicamenti si prendono e quali sono le patologie principali di cui ha sofferto la persona. Se si ha un problema di salute durante la vacanza, si consulta un medico, questo è rapidamente orientato sulle patologie del paziente, sui farmaci, non mi ricordo, non so cosa aveva, una scatola blu, scatola rossa, e poi nessuno sa cosa sono, e questo rende le cose molto più macchinose. Portarsi un po' di informazioni in caso di salute, di problemi di salute preesistenti, è sicuramente prudente.
Abbiamo detto più volte che tanti si limiteranno, tra virgolette, bellissimo comunque, a una vacanza balneare, quindi sole, sabbia, mare, caldo, riposo. Bisogna anche lì però fare attenzione, soprattutto in alcuni paesi la sabbia può contenere anche animali.
Ma ci sono certi mari che contengono animali pericolosi, sì, soprattutto più vai a oriente in direzione dell'Australia, l'acqua può contenere meduse, ci sono le cubomeduse australiane che sono estremamente tossiche, ci sono polipi, ci sono pesci con delle spine che possono trasmettere delle intossicazioni. E bisogna fare attenzione. Da noi nel Mediterraneo ce n'è praticamente proprio di autoctono, c'è la tracina, è un piccolo pesciolino che ha delle spine sul dorso, se ci capiti sopra con un piede fa molto male, può provocare anche dei gonfiori che durano a lungo, è un po' il terrore dei pescatori che in generale vanno anche nell'acqua bassa, di solito con gli stivali per evitare di farsi pungere. Ho sentito anche di persone che hanno fatto degli shock anafilattici, per cui è sempre meglio cercare di evitare di proteggersi i piedi.
Ecco qua, anche nelle spiagge più vicine, sì. Liguria, Emilia-Romagna, si possono
trovare. Sì, ci
sono,
tutto il bacino mediterraneo ci sono questi pesciolini, sì.
E invece nei mari più esotici è sempre consigliato di non toccare mai nulla che nuota nell'acqua?
Ma vabbè, i coralli, tanti sono tossici, possono provocare delle ustioni, le meduse, come dicevamo prima, i pesci pietra, ce ne sono diversi che tra l'altro anche alcuni pesci bisognerebbe fare attenzione a consumarli, per esempio i pesci palla possono contenere delle tossine, e anche i pesci carnivori alti nella scala alimentare dei pesci, normalmente i grandi mangiano quelli più piccoli e quelli grandi possono accumulare anche a loro volta delle tossine, e il famoso intossicazione da ciguatera c'è soprattutto nei periodi dove c'è burrasca, c'è brutto tempo, i pesci, ci sono delle alghe che pullulano, che producono queste tossine, e queste entrano poi nella scala alimentare dei pesci e possono arrivare a contaminare anche pesantemente la carne dei pesci più grossi.
Le meduse comunque sono abbastanza frequenti, insomma, io ho sentito tanta gente che è stata punta, come reagire immediatamente? Anche perché spesso è molto dolorosa.
Sì. La cosa più importante è cercare di allontanare eventuali tentacoli residui il più rapidamente possibile. Bisogna evitare assolutamente di sfregare il punto dove si sono attaccati i tentacoli, perché se ci sono ancora degli organelli che scaricano le tossine che sono contenute negli aculei, lo fanno immediatamente appena ci passi sopra, le sfreghi. Bisognerebbe proprio prendere una pinzetta, essere molto accurati, cercare di togliere tutto. E poi dopo in generale se ne senti un po' di tutte, c'è gente che dice di metterci il caldo, il caldo, l'aceto, l'acido e compagnia, dipende un po' dalla zona. Devo dire che, ecco, che da evitare è di applicarci il calore eccessivo. Mi ricordo di persone che ci applicavano magari il liquido tolto dal motore di raffreddamento della barca che si ustionavano, quello è sicuramente da evitare. L'acqua non deve essere troppo calda perché altrimenti è peggio.
Quindi al limite puoi andare comunque in farmacia e prendere anche delle pomate adeguate. Qualcuno ci ha scritto, io ho messo delle pomate di cortisone e acqua.
Ma il cortisone, diciamo, è un farmaco che serve soprattutto a tirare via l'infiammazione, ma è un farmaco lento, non è che fa effetto subito, ci mette parecchie ore. Una volta che lo applichi passa magari anche una giornata intera prima che fa effetto.
Lei mi diceva prima, io personalmente ho comprato una piccola muta, proprio leggera, leggera, e quando so che ci sono le meduse metto quella.
Sì, mi piace molto andare a fare dello snorkel, a vedere qualche pesciolino e tante volte fai chilometri e chilometri per arrivare a una bella baia, poi tu guardi dentro nell'acqua e vedi che è piena di meduse e non puoi nemmeno entrare. Allora tiro fuori la mia piccola muta, non sono quelle grosse in neoprene, è semplicemente una muta che protegge la pelle dalle meduse, la indosso e entro lo stesso.
Grazie mille, dottor Pietro Antonini, ci ha davvero dato tanti, tanti consigli molto utili, molto interessanti. Noi auguriamo delle ottime vacanze a tutti i nostri ascoltatori. A questo punto anche io vi auguro buone feste. Noi ci risentiamo nel nuovo anno.